Insomma, comunque io parto, No, nel senso che per partire così bisognerebbe stare una mezz'oretta, ascoltarci e... Comunque noi celebriamo l'ottava di Pasqua, 8 giorni dopo Pasqua, cioè 8 giorni dopo il Big Bang della creazione cristiana, no? Voi sapete che in tutta l'economia del Dio cristiano il pertugio che nella morte ha segnato il passaggio di Gesù, il recupero da parte di Dio di quest'uomo, la salvezza che Dio fa di quest'uomo attraverso la morte, questo è l'alba della creazione dell'uomo nuovo, questo è ciò che è inteso fin da principio, in questo senso è il Big Bang della salvezza, la domenica in albis, dei battesimi, in cui noi nasciamo di nuovo, il secondo Adamo, cioè il primo, quando eravamo presso poco delle scimmie, quando ci abbiamo messo migliaia e migliaia di anni per arrivare a dire due paroline, no? La concezione appunto iniziale mirava alla resurrezione di Gesù. Il risorto è il modello del primo Adamo. E in questo senso noi stiamo celebrando la genesi dell'uomo. Stiamo celebrando lo splendore dell'uomo. No? E però sta roba qui, la resurrezione di Gesù, che conosce solo Dio, io ve lo devo dire, lo sa solo Dio. E se noi possiamo dire che Cristo è risorto, non è perché qualcuno l'ha visto e allora c'è il miracolo. Se Cristo è risorto, se noi lo sappiamo, è perché Dio ce lo dice. È una rivelazione, è una parola di Dio. Avviene in Dio la resurrezione di Gesù. E quindi dire nella fede che Cristo è risorto vuol dire aver capito tutto questo piano di Dio e avervi aderito, aver detto di sì, l'uomo risorge. Tant'è che non si può dire che Cristo è risorto senza credere alla mia resurrezione, alla nostra resurrezione. Cioè capite cos'è in gioco in questa roba qui. E allora... Il lavoro per fare dopo Pasqua, per dire Cristo è risorto in termini decenti, in termini un po' sinceri, vorrebbe dire assumere il compito di interpretare la storia del mondo, dell'uomo, dell'umanità, il mio essere nato, il mio rapporto con papà e mamma, il mio essere fraterno degli uomini, la mia speranza, appunto. Cioè non si può dire Cristo è risorto senza credere. Perché il credo appunto finisce con la resurrezione dei morti come sintesi del fatto che c'è Dio Padre che ha creato il Figlio che si è incarnato, è morto e risorto sia da destra del Padre. Perché appunto la resurrezione dei corpi in qualche maniera è la sintesi di tutto questo. Va bene. E allora di tutto sto lavoro che noi dovremmo fare e di cui dovremmo parlare per sostenerci come comunità dei discepoli, come comunità cristiana, no? E io per questa sera voglio proprio toccare solo un aspetto che è centrale, certo, ma non è tutto di sicuro. Avete sentito che la liturgia insiste molto su questa contemplazione, perché di questo si tratta, della nostra nascita, di una nuova nascita. Cioè, come se questo lavoro di comunità stasera dicesse, guarda, se vuoi prendere un punto di vista dal quale accogliere l'annuncio della resurrezione, questo è un buon punto di vista. L'invito che tu devi fare a te stesso, di contemplare, di credere in te stesso, al fatto che la tua vita rinasce, che la tua vita continuamente nasce. Se non c'è questo senso della resurrezione adesso, adesso. La resurrezione di Gesù è anche la resurrezione dei nostri genitori o dei morti, è una favola. Vi cito 2 o 3 passaggi della liturgia della parola che abbiamo ascoltato. Vi ricordate come iniziava la messa, no? Quindi sarebbe importante nella messa partire tutti insieme, partire concentrati sulle letture, perché dopo la cosa frutta, se no diventa difficile poi, no? Si va a pezzi, si va. Iniziava così la messa, come bambini appena nati. Cioè, se non tornerete come bambini, no? Se perdi il senso di una genesi, se pensi il senso di un uscire adesso dalle mani di Dio e di scoprire adesso il mondo, se non accedi alla fede, perché la fede è questo, è lo stupore di nascere. Come bambini appena nati, bramate il puro latte spirituale, che è la parola, la fede nutrita dalla parola, che vi faccia crescere verso la salvezza. E la seconda lettura, avete sentito, adesso non la riprendiamo tutta, ma continua a insistere, chi crede in Gesù, chi crede che Gesù è il Cristo, viene generato da Dio. Pensate, credere in Gesù è essere fatto nascere. Vi ricordate il dialogo con Nicodemo, no? Cioè, per capire chi sono io, per dire credo in te, bisogna nascere dall'alto di nuovo, bisogna ricomprendere la nostra vita dal punto di vista della grazia, no, dal punto di vista del dono di Dio. Questo vuol dire credere in Gesù. E chi è generato da Dio vince il mondo. E cioè la morte e il peccato, che invece ci schiacciano. E il Vangelo avete intuito, no? In questo ritornante dalla morte che dice ai suoi amici che si erano chiusi in casa, spaventati. Prima erano scappati, adesso sono lì chiusi, poi ma è giusto, succede così, facciamo così, no? E c'è pace, capito? Una riconciliazione e soffia. Gesù effonde il suo spirito sui discepoli. In questa scena è evidente che c'è l'atto con cui Dio effonde su Adamo il suo soffio per farne uno spirito vivente, un essere vivente. E tutta la scrittura, ecco perché dico la posta in gioco è totale. Tutta la scrittura parla della resurrezione come di una nascita. Sapete che gli atti applicano la resurrezione, il Salmo 2. Tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato. Perché il risorto, dirà Paolo, è il primo genito, il primo nato tra i morti. E tantissimi passi della scrittura leggono Gesù che esce dalla tomba come si esce dal ventre materno, il battesimo è una pancia in cui si viene generati, come Israele uscì dall'Egitto, dalle acque del Mar Rosso, figura della morte. In questo senso, appunto, la liturgia, l'abbiamo visto nel Triduo Pasquale, no? Nella Pasqua di Cristo anche la morte diventa materna, il battesimo è nascere nella morte di Gesù. Cioè, la morte è come una genesi, no? Come una nascita, appunto. E ciò che fa nascere o rinascere, perché nascere siamo nati dai liquidi, dai semi animali di papà e mamma, no? Poi abbiamo fatto tutto il processo culturale, ma rinascere, si rinasce nella fede, no? Ciò che fa nascere è la fede. Grazie alla quale noi vinciamo il mondo, cioè la morte. Ma la fede stessa nasce insieme al fatto che nasciamo a questa vita nuova. Cioè, fede è nascere alla vita nuova, alla vita del Vangelo, alla vita donata, al senso stupito della grazia del vivere, capito? Alla speranza. Cioè, questo vuol dire diventare figli di Dio. E in questo senso noi dobbiamo continuare a rinascere, perché la fede non è una cosa che si ha, no? Diffidate da chi si vanta di avere la fede, o di chi dice che difendono la fede, no? La nascita alla fede è un nascere, avete presente il nascere, è una cosa. È un lavoro, è un'avventura, come si dice? È una creazione. E difatti la fede è proprio così, tu pensi di averla acquisita ed ecco che viene subito messa in discussione. I racconti della resurrezione sono tutti così. Gesù viene in mezzo a loro, non lo riconoscono, poi dice dubitano, poi sarà lui, non sarà lui, sono venute le donne, non ci credono, fammi toccare. Diciamo che noi non possediamo la fede più di quanto gli ebrei possedessero la manna. Anche la manna era così, no? Cioè tu non puoi, cioè la fede la si accoglie camminando, attraversando, momento dopo momento, non lo puoi mettere nell'armadio, non puoi fargli uno stoccaggio della fede. Cioè la devi mangiare con la vita, la devi trovare nella vita, la devi provare nella vita. In questo senso la fede è un dono continuamente rinnovato, continuamente accolto. E questo spiega che talvolta, almeno a me succede così, no? Che talvolta siamo credenti e talvolta increduli. No. È come dire che la nascita alla vita di Dio, che passa attraverso la fede e si confonde con la fede, si riproduce in permanenza. E la vita non è una vittoria permanente della vita sulla morte. Noi non siamo sempre in uno stato nascente, in uno stato di resurrezione, appunto. Noi stiamo risorgendo. Ecco, questa mi pare che sia il tema di fondo di questa liturgia, come bambini appena nati mangiate il latte. Cioè, questo è il suggerimento che la liturgia ci dà. Se vuoi assimilare la Pasqua, se vuoi far tua la Pasqua, il dono che in Gesù, nella morte e resurrezione, Dio ha fatto a noi, devi lasciarti rinascere, devi essere disponibile a rinascere, devi appunto vivere. La tua vita non è una cosa che devi solo conservare, se no quello conservi della chimica, conservi dei panettoni nell'armadio, hai capito? Che ti vengono mangiati, come diceva Gesù, no, mettila da parte la vita, che poi la ruggine te la corrode. Te la portano via la vita, se è quello. A questo tema vorrei aggiungere la premura, la pressione, che in questa domenica viene dal fatto che non siamo dalla comunità messi solo di fronte a dei testi che ci fanno ricordare di Gesù, che certo è il punto decisivo della fede, no? E che ci fanno ripensare alla creazione, ci fanno ripensare al piano di Dio. Ma la comunità domani mattina ci butta qui 9 bambini, come ci butterà poi le prime comunioni, le cresime. È interessante, no? Nel senso che poi la parola di Dio è una storia viva, la fede appunto è un attraversare le storie. E l'arrivo di questi bambini, con le loro famiglie, sono un altro luogo per accogliere questo messaggio a rinascere. E se tu sei così distratto che vivi questa esperienza solo quando 40 anni fa, 50 anni fa hai avuto il tuo bambino, poi per te non esistono più bambini, capito? Solo degli altri. È un altro segnale che sei quasi morto, è un altro segnale che non stai risorgendo, no? Devi sentire l'umanità, capito? Devi sentire la creazione, se ci credi, come dici, a ste robe qui. E su sta roba dei 9 bambini che domani battezziamo vi dico solo un paio di cose. Sapete che noi ormai siamo vecchi, continuiamo a parlare, riparlare, spiegare, dire non abbiamo capito. Questi qui se ne fregano di tutti i discorsi, questi qui come dei torelli arrivano, prepotentemente arrivano. Il loro arrivo è prorompente, come una nascita appunto. E sono qui. Sapete cosa vuol dire arrivare di nuovo? No, probabilmente noi non lo sappiamo, siccome noi non ci interessano. Ma arrivare di nuovo, appunto, cioè degli uomini appena arrivati. Questi qui, ma pensate quanti stanno nascendo in Asia, in Africa. No. Questi qui sono pieni di curiosità, di attese, capito? Sono lì che dicono, fatemi vedere adesso qui, fatemi. ed allo stesso tempo sono pieni di fragilità, di un senso di inadeguatezza, e quindi chiedono aiuto, hanno bisogno di tutto questi qui, tutto. E però sono anche pronti a tutto. Guarda che sta roba qui è incredibile, guarda, se noi ci contassimo qui, ciascuno di noi è disponibile a qualcosina, to. Questi qui sono pronti a tutto. E soprattutto, questo è il loro vero tesoro, sono stupiti e riconoscenti. Dopo purtroppo anche loro diventeranno come noi, ma quando arrivano sono stupiti, anzi sono solo stupore. Dopo certo, a forza di dargli da mangiare certe cose, lo stupore va via. Ma il potenziale iniziale è totale. E la cosa più brutta per loro sarebbe di trovare persone abitue della vita, che sono già lì così, capito? Che non si stupiscono più di niente, anzi, si guardano l'un l'altro perché tutti hanno dei diritti, capito? Che trovassero persone, cioè, rassegnate, solo preoccupate, chiuse. E allora sta roba qui, perché il Signore, sai, parla sui libri, ma poi parla con la storia, appunto, no? Ti manda qui dei bambini, no? E il Vangelo di questo loro arrivo ci chiede di tornare bambini, di rinascere, di ripartire dallo stupore. Questa è la condizione per battezzare questi bambini. Non i tuoi discorsi religiosi che dicono. La condizione per battezzare questi bambini è che trovino degli adulti disposti alla fede, cioè allo stupore, no? E quindi disposti a rinascere. Poi ci sono evidentemente i genitori, ci sono dei genitori che scoppiano di emozione, di gioia, magari ingenui, fortunatamente ingenui, perché poi sappiamo bene, no, che anche se sono ancora giovani, tanti di questi giovani, anche loro hanno già perso lo stupore, sono già calcolatori, no, perché questa è una società che ci fa tutti così, però... Diciamo che quando il bambino arriva sfonda comunque, sfonda, cioè rompe qualche vetro di questa roba qui, ben preparata, no? E ci sono genitori pieni di entusiasmo, di orgoglio, e anche loro in genere sono disposti a tutto, e comunque si sono buttati, cioè questo lo si deve ammettere, no? Hanno gettato, hanno messo a disposizione la loro vita, anche se non ci pensano, magari pensano il contrario. Quando uno fa un figlio scommette sul futuro, sulla storia, sulla speranza, sui legami, sulla solidarietà, sulla fede, appunto. No. Sarebbe brutto per questi genitori che trovassero attorno a sé gente che si limita a osservare, o al massimo appunto a battere le mani per convenienza, no? Per la festicciola. O peggio, gente chiusa e impaurita. E io credo che anche qui per battezzare, per accogliere la domanda di questi genitori, noi dovremmo sentire tutti la vocazione e la gioia di essere genitori, di generare la vita e la speranza. E infine, ma qui non mi fermo neanche, insomma, no? Parte con tutte le fragilità del caso anche un'avventura cristiana. Sapete che noi, senza neanche pensarci tanto per la verità, noi continuiamo a battezzare i bambini appena nati. E questa è una responsabilità grossa, poi soprattutto con una società che non sostiene per niente sta roba qui, no? Però noi giustamente imperterriti continuiamo a battezzare senza accorgerci che tipo di responsabilità ci prendiamo, no? Cosa diamo a questi. E comunque noi accogliamo come comunità, per una serie di motivi su cui tante volte abbiamo parlato, accogliamo questa richiesta dei genitori, che è piena di tanti motivi, lo sappiamo, non sono solo cristiani i motivi del battesimo, no? Però appunto ci sembrano comunque seri, e ci sembrano un'opportunità per tentare un cammino cristiano insieme. Ora questi bambini e questi genitori, alla loro maniera, si rivolgono alla comunità cristiana sperando di trovare accoglienza, accompagnamento, legami, energie per imparare quella roba là. Cosa vuol dire nascere una seconda volta? Cosa vuol dire nascere da Dio, no? Cosa vuol dire credere nella resurrezione? E la comunità cristiana, così dice almeno, ha qualcuno da fargli conoscere e una via bella da indicare. Così mi pare dovrebbe essere. Fratelli carissimi, rivolgiamo la nostra preghiera a Dio Padre perché la comunità cristiana confermata nella fede renda ragione della propria speranza davanti agli uomini. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore.
La certezza che Tu sei risorto, Signore, ci liberi dalla paura, ci apra il coraggio della speranza e ci sostenga nella testimonianza della carità. Per questo Ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Tu vuoi, o Padre, che la Chiesa cammini verso la Tua pace. Affidi questo invito a noi uomini fragili, alle nostre povere forze. Fa che lo Spirito che abita in noi ci renda capaci di diventare le nuove creature che Tu desideri. Per questo Ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Aiutaci, o Padre, ad essere vicino a chi soffre, a chi ha bisogno di una parola, di un ascolto, di un incoraggiamento, di un sostegno materiale, e a fare tutto questo solo per amore. Per questo Ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
O Padre, Ti affidiamo i bambini che domani riceveranno il battesimo e con esso il dono grande dello Spirito e della fede. Aiutaci a farci carico di questi nuovi figli, a sostenerli e ad aiutarli, perché, come dice San Paolo, possano camminare in una vita nuova. Per questo Ti preghiamo.
Ascoltaci. O Dio nostro Padre, principio e fonte di ogni dono, lo Spirito del Tuo Figlio risorto ci introduca nella pienezza della verità pasquale e ispiri gesti e parole per testimoniarla nella realtà umana del nostro tempo. Per Cristo nostro Signore.